dalla lettera agli ebrei. Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e poiché abbiamo un sacerdote grande nella casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, nella pienezza della fede, con i cuori purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è degno di fede colui che ha promesso. Prestiamo attenzione gli uni agli altri per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone. Non disertiamo le nostre riunioni, come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortiamoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno del Signore. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore.
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore.
Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilito.
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore.
Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli.
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore.
Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore.
Alleluia, alleluia. Lampada per i miei passi e la tua parola, luce sul mio cammino.
Alleluia,
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Di nuovo allora Gesù si mise a insegnare stando lungo il mare e si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli salì su una barca e là restò seduto stando in mare, mentre la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento: Ascoltate. Ecco, uscì il seminatore a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra parte cadde tra i sassi, dove non c'era molta terra, e subito spuntò perché non c'era un terreno profondo, ma quando si alzò il sole restò bruciata e non avendo radice si seccò. Un'altra cadde fra le spine. Le spine crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Un'altra cadde sulla terra buona, diede frutto che venne su e crebbe, rese ora il 30, il 60, il 100 per uno. Chi ha orecchi per intendere, intenda. Quando poi fu da solo, i suoi, insieme ai 12, lo interrogavano sulle parabole. Ed egli disse loro: A voi è stato confidato il mistero del regno di Dio. A quelli fuori invece tutto viene esposto in parabole, perché guardino ma non vedano, ascoltino ma non intendano, perché non si convertono e venga loro perdonato. Ma se non comprendete questa parabola, come potete capire tutte le altre? Il seminatore semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro dai quali viene seminata la parola, ma quando l'ascoltano, subito viene Satana, porta via la parola seminata in loro. Quelli che ricevono il seme sulle pietre sono coloro che quando ascoltano la parola subito la colgono con gioia, ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti. E quindi al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito si abbattono. Altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine, coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo, l'inganno della ricchezza e tutte le altre bramosie, soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Quelli poi che ricevono il seme sul terreno buono sono coloro che ascoltano la parola. L'accolgono, portano frutto, chi del 30, chi del 60, chi del 100 per uno. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Allora, abbiamo terminato ieri il capitolo terzo e abbiamo visto, ricordiamo, che il capitolo terzo era un po' impostato in questa maniera, cioè Marco ci presentava quel Gesù che è continuamente ostacolato, ostacolato ovviamente dagli scribi, dai farisei, ma dice Marco, alla fine chi ostacola è il diavolo, perché questa, diciamo, questa azione di ostacolo Marco ce l'aveva presentata subito all'inizio della predicazione di Gesù nella sinagoga di Cafarnao. Era chiarissimo, no? Il diavolo, tu continuerai a predicare, ma il diavolo ti ostacolerà in continuazione perché sei venuto a rovinarci. Quindi, nel capitolo terzo, Marco ci ha dato un'ulteriore prova di come si innalzano continuamente queste barriere nei confronti di Gesù. Innalzate ovviamente dai sommi sacerdoti, dai farisei, dagli scribi. Il capitolo quarto, che abbiamo incominciato stamattina, incomincia proprio con la parabola, sarà il capitolo delle parabole. Però questa parabola che abbiamo ascoltato va a toccare ancora una volta l'azione di Satana. E infatti Gesù lo dice esplicitamente, no? Subito viene Satana e porta via la parola seminata. Come dire, anche in questa parabola Gesù vuole indicarci e farci capire l'azione di Satana. Però questa volta il Satana che non si serve di qualcuno, ma è il Satana che agisce dentro. Quindi non è più il Satana che erige barriere all'esterno, ma è il Satana che erige barriere all'interno, dentro all'uomo. Infatti è interessante il passaggio, quando appunto dice, ma quando l'ascoltano, subito viene Satana e porta via la parola seminata. Allora, vedete che questa azione di Satana è quella che avviene dentro. E dove si colloca questa azione? Chiarissimo, Gesù dice, ma quando l'ascoltano, Satana interviene, viene Satana e porta via. Quindi dove si inserisce questa azione di Satana? Si inserisce esattamente nel momento in cui tu ascolti la parola, perché quell'ascolto è per Satana è il momento in cui deve intervenire. Perché cosa? E qui ovviamente c'è tutta la parabola del terreno, perché se la parola non si radica, quella parola non può agire, non può portare frutto. Quindi il Satana intende fare questo, intende non permettere che la parola porti frutto dentro di te. Come l'ascolti, viene e te la porta via, perché non deve radicarsi dentro di te la parola. E cosa vuol dire che la parola si radica? In cosa consiste questa radicalizzazione della parola? Significa che questa parola diventa la guida della tua vita, diventa l'ispirazione della tua vita, diventa la ragione della tua vita, diventa insomma quella parola che guida tutti i tuoi passi. Ma se così è, vuol dire che allora tu sei nella condizione di vivere solamente in obbedienza alla parola, quindi in obbedienza a Gesù. Ora, Satana si inserisce proprio qua, nel momento in cui dovrebbe incominciare il processo di radicalizzazione, cioè quando tu, dopo averla ascoltata, lasci che questa parola entri in te e possa guidare la tua vita. E il Satana si pone lì. Non permette che tu possa decidere che questa parola diventi la guida della tua vita. Ah, ti permette di ascoltarla, certo. Infatti, tutti e tre i terreni, sono terreni che ascoltano. Non so se avete sottolineato bene questa cosa, no? Cioè, non è il terreno cattivo quello che non ascolta, non ascolta, non ascolta. No, tutti e tre ascoltano. Ma il punto è che dopo l'ascolto non avviene il processo successivo, perché il Satana si è inserito e non ha permesso che questa parola diventasse la guida, cioè si radicasse in te. E radicarsi cosa vuol dire? Vuol dire, bellissimo questa immagine, no? Vuol dire che la parola prende una posizione stabile nella tua vita, tant'è che diventa appunto il riferimento, il sostegno, la guida della tua vita, una presenza stabile, perché la radicalizzazione significa stabilità. Satana non vuole che la parola di Gesù si stabilizzi dentro di te. E allora interviene, ed è sempre in agguato, perché tutte le volte che tu ti avvicini alla parola, ascolti la parola, lui si precipita immediatamente, perché tu non la devi far entrare in te, non deve radicarsi in te quella parola. E il Satana agisce in questa maniera, ma ovvio, dov'è il luogo dove Satana compie questo processo? È chiaro, il luogo è sempre il nostro intelletto, è sempre la nostra mente. Perché con che cosa tu ascolti la parola? L'ascolti con la tua mente, con la tua intelligenza. E poi, se tu dovevi decidere qualcosa per questa parola, da dove la prendi la decisione? Certo, sei tu che devi decidere dentro di te. Quindi è il tuo intelletto che deve decidere. E poi ovviamente subentra la tua volontà, certo, con la quale intendi mantenere quello che hai deciso. Ma tutto il processo incomincia lì. E il Satana quindi dove ti colpisce? Ti colpisce lì, dove dovrebbe avvenire il passaggio, dove dovrebbe avvenire, diciamo così, la decisione. Quindi ti colpisce nell'intelletto. E come fa? In che maniera? Allora ecco, dobbiamo seguire bene questi tre passaggi. In questi tre passaggi ci sono proprio i modi con cui il diavolo, il Satana, riesce ad tenerci lontani dalla parola. Qual è la prima barriera che il Satana usa per non farci entrare nell'obbedienza alla parola? E qui ce lo dice, no? In un modo molto generico, perché qui dice: sono quelli nei quali viene seminata la parola, ma quando l'ascoltano, subito viene Satana a portare via la parola seminata in loro. Però attenzione che questo era identificato con l'immagine, con il simbolo della strada. Quindi non del terreno che può accogliere il seme, della strada. Ma chi sono costoro? Sono quelli che hanno una certa superficialità, che non hanno la capacità di distinguere, ovviamente, l'importanza della parola di Gesù. Ascoltano la parola, sì, ma il criterio con cui l'ascoltano è come se ascoltassero altre parole. Quindi dentro non hanno la predisposizione a riconoscere in quella parola la parola di Dio. Eh sì, perché se tu vuoi riconoscere in Gesù la sua parola come parola di Dio, devi avere dentro un famoso timore di Dio. Ricordiamo sempre che all'inizio del Vangelo ci stanno le due conversioni, quella predicata da Giovanni, che è quella che ti permette, di capire la seconda conversione. Ma la prima conversione, è sempre importante richiamarla, è il timore di Dio. Perché se non c'è quel timore di Dio, neanche sei in grado di riconoscere Gesù. Quindi, se non c'è quel timore di Dio, come puoi riconoscere la sua parola? Non la riconoscerai mai come parola di Dio. E allora, chi sono costoro? Sono quelli che ascoltano la parola, però il Satana è preoccupato, perché anche se costoro non hanno dentro, diciamo così, il timore di Dio, davanti alla parola di Gesù potrebbero benissimo, far rinascere dentro di loro questa volontà, la volontà di essere nel timore di Dio, perché Gesù è chiaro che ti chiama alla verità, ti fa capire. Il diavolo si inserisce proprio lì, perché non vuol permettere a questa parola che diventi il richiamo al timore di Dio, quindi il richiamo alla volontà di Dio. Allora ecco, questo primo elemento è il diavolo che ti tiene lontano dall'avere in te stesso il timore di Dio. Non è il terreno, ma è la strada su cui viene seminato il seme, cioè vedete che la strada è significativa, perché il seme non può penetrare dentro, la strada è battuta, quindi è qualcosa di impenetrabile. E questa parola trova una condizione impenetrabile in coloro che non hanno il timore di Dio, perché nessuno può venire a me se non è attirato dal Padre mio. E il Satana proprio addirittura dice, se ne approfitta perché dice, tanto qui non c'è il timore di Dio, teniamo lontano tutto ciò che potrebbe invece sollecitarlo. Ti allontana dalla parola. E infatti, se non c'è questo timore di Dio, quindi il diavolo ti blocca nell'avere in te il timore di Dio. O te lo fa sentire come una cosa inutile, te lo fa sentire come una cosa superata, te lo fa sentire come vuoi. Comunque non ti permette di avere in te il timore di Dio. E quindi lui ha capito questo. Se in te non c'è il timore di Dio, non riconosci neanche la parola di Gesù. Quindi quella parola non può radicarsi in te. Ecco allora la prima barriera, La prima barriera è proprio questa. Il Satana che ti tiene lontano dall'avere in te stesso questa convinzione. Primo, io devo avere in me stesso il timore di Dio. E allora questo primo passaggio è il passaggio probabilmente meno conosciuto, però è quello più importante, perché facendo così è chiaro che il diavolo ti mette proprio in condizione di non permettere mai alla parola di potersi radicare. È una grande barriera questa, Toglierti il senso del timore di Dio. Quindi prima barriera. La seconda barriera. Quando ascoltano la parola, subito la accolgono con gioia, ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti. E quindi al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola subito si abbattono. E qui ancora, il Satana usa adesso un altro strumento per quelli che tutto sommato avevano il timore di Dio, quindi hanno riconosciuto che quella parola è parola di Dio, infatti l'accolgono con gioia. Ma non basta. A costoro mancherebbe un passaggio. E il passaggio quale sarebbe? Sarebbe quello di dire: noi riconosciamo che questa è parola di Dio e ci fa gioia questa parola, però si fermano lì. Non fanno il passaggio di dire: però questa parola deve diventare davvero la guida della nostra vita, il radicarsi della parola. Ed è il processo che manca. La parola non si radica. È come se ci fosse lì un soprammobile che tutte le volte che lo guardi ti rallegri perché dice: è bellissimo, ma guarda che cosa bella. Però è lì, è lì. Non fa nient'altro. E così costoro trattano la parola come se fosse così, una realtà bellissima, una cosa bellissima che tu hai potuto sperimentare, ma non ti cambia la vita. Rimane lì. Infatti, al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito si abbattono. Allora, bella questa parola, bellissima. Però quando cominci a capire che se tu segui quella parola, ti esponi a qualche tribolazione, a qualche persecuzione, dici: ma no, allora no, allora non conviene. E lasci la parola. Allora, la tribolazione, la persecuzione sono una parola più forte della parola di Gesù. E infatti tu cedi, cedi e quindi subito si abbattono. Cosa vuol dire abbattersi? Qual è la conseguenza dell'abbattimento? È la decisione a lasciare la parola. Il diavolo ha vinto un'altra volta. Il Satana, ancora una volta, è riuscito con un'altra barriera. È come se ti avesse dimostrato dentro che non conviene, sai, tenere troppo quella parola lì. Perché vedi cosa ti fa succedere quella parola? Ti tira fuori dal contesto, ti tira fuori da quello che potrebbe essere, non so, l'accettazione degli uomini, ti tira fuori da tutto ciò che potrebbe essere per te, convenienza. Non vedi, anzi, gli uomini non ti riconoscono neanche se tu vivi questa parola, la tribolazione e la persecuzione. Sappiamo che tribolazione e persecuzione erano poi, ecco perché Marco riprende, no? Perché erano poi le caratteristiche che costituivano la tentazione dei cristiani delle prime comunità. Perché i cristiani delle prime comunità vivono in prima persona questa dimensione. Seguendo il Vangelo sono esposti alla continua tribolazione e persecuzione, soprattutto da parte dei giudei. Ricordiamo tutto quello che è avvenuto all'Apostolo Paolo. Però, ovviamente, chi è saldo, chi ha fatto quel famoso salto di far sì che la parola diventi guida della propria vita, resiste, è forte. Ma chi non ha fatto questo salto si abbatte, finisce. Il Satana ha vinto ancora. Però capite che tutto questo avviene dentro, nella persona. Il terzo passaggio, ancora più significativo. Altri sono quelli che, a sopraggiungere delle preoccupazioni del mondo, dell'inganno della ricchezza, di tutte le bramosie, soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Altra barriera, questa è la barriera più diffusa, col quale il diavolo riesce a neutralizzare l'azione della parola di Gesù dentro di noi. Infatti, la preoccupazione del mondo, poi l'inganno delle ricchezze. Del resto, se qui guardate, era la tentazione terza che il diavolo ha fatto a Gesù, no? Guarda tutti questi regni, queste ricchezze, io le do a chi voglio. Però, se tu aderisci a questo, ti stacchi da quella fiducia che tu hai nella parola del Padre, no? Che quando hai lui non ti manca niente. Invece, se cedi alla tentazione, dici: sì, va bene il padre, però non posso far senza le ricchezze, non posso far senza queste cose. Allora, il diavolo ha capito che l'uomo è debole su questo, eh? E infatti lo raggiunge proprio con le preoccupazioni del mondo, sentite, le preoccupazioni del mondo che contrastano decisamente con la parola di Gesù, non affannatevi. Il diavolo è molto astuto, eh? E poi le ricchezze. Non potete servire Dio e Mammona. E il diavolo ti tenta proprio lì. Quindi, se tu veramente aderisci a questo progetto diabolico, satanico, è chiaro che la parola non può agire in te. Però il diavolo è quasi sicuro, che attraverso questa terza cosa può convincere molti uomini. Ma li convince come? Con la ricchezza? Sì. Però, dove sta? Diciamo così, la vera azione. L'azione è ancora dentro, perché sì, si serve della ricchezza, si serve di tutte queste cose del mondo, ma per fare. Perché finché la ricchezza, finché sono le preoccupazioni del mondo, sono lì fuori. Ma in che modo diventa una barriera dentro di te? E certo, perché il diavolo sa che queste cose hanno il potere di suscitare nell'uomo la bramosia. E la bramosia che cos'è? La bramosia è la decisione a fondare la tua sicurezza su quelle cose. Perciò le desideri, le vuoi. Sei pronto a qualsiasi cosa pur di averle, perché hai capito che quelle cose ti danno sicurezza, ti danno forza. E allora la bramosia è quella che poi alla fine uccide la parola di Dio dentro di noi. Ecco, il diavolo ti innalza queste barriere. E allora ecco Gesù dice: attenzione, perché facendo questo potete ascoltare la parola, perché il diavolo finché l'ascoltate non ha preoccupazioni. Il diavolo comincia a preoccuparsi dopo che l'avete ascoltata. È lì che vi attacca. Perché? Perché non vuol permettere che questa parola si radichi dentro. Ma c'è il quarto terreno, che è il terreno, diciamo così, buono. Sono quelli che, sentite, ascoltano sentite i passaggi, ascoltano la parola, l'accolgono, portano frutto. Così, sono indicativi, sono quelli che hanno sconfitto la tentazione. Quindi, l'accolgono, l'ascoltano. E qui il diavolo comincia ad attaccarli. Ma sconfiggono Satana perché loro l'accolgono. E qui il diavolo comincia ad attaccare lo stesso, perché anche dopo averlo accolta, il diavolo ti può attaccare ancora, l'abbiamo visto, con le preoccupazioni del mondo, eccetera, eccetera. Ma costoro non cedono. Perché? Perché portano frutto. E cosa vuol dire quel portano frutto? Vuol dire che davvero hanno permesso che quella parola si radicasse in loro. E adesso tutta la loro vita è solamente un'obbedienza a questa parola. Perciò portano frutto. Certo, dice Gesù, chi del 30, chi del 60, chi del 100 per uno. Perché questa differenza? Perché è bellissima. Questo portare frutto è chiaro che è affidato a ciascuno di noi, perciò ognuno nelle sue capacità, nella sua struttura può rispondere a questa parola. L'importante è che risponda totalmente. Del resto è bella questa cosa, no? Chi del 30, chi del 60, chi del 100. Se ricordate, è la stessa cosa che Gesù userà quando racconterà la parabola dei talenti. A uno ne diede 5, a uno ne diede 2, a uno ne diede 1. Perché questa differenza? E certo, perché? Perché questa parola che è data deve essere corrisposta a seconda della libertà di ciascuno. Però l'importante è che ciascuno dia tutto quello che è. Perché il problema non è avere 30, avere 60, avere 100. Il problema è che quello che tu dai è tutto. È bellissima questa cosa, perché il Signore non ci fa una cosa, diciamo così, livellata, no? Tutti devono arrivare, no? Non interessa la quantità, interessa la totalità. Vi ricordate quella bellissima parabola di Luca, no? Stupenda. È quando Gesù si siede, osserva e molti ricchi gettavano molte monete. Solo quella vedova ha gettato pochi spiccioli. Però è interessante il commento di Gesù, perché quella donna ha dato di più di tutti, e uno può dire, ma come di più di tutti? Degli spiccioli. Ma il di più per Gesù che cos'è? Non è la quantità. Ha dato più di tutti perché? Perché ha dato tutto quello che aveva per vivere, è la totalità. Certo, lei è arrivata a pochi spiccioli esternamente, ma quegli spiccioli era il simbolo che quella donna si affidava totalmente a lui. Bellissimo. Quindi è la totalità che importa. 60, 30, 60, 100. E va bene, però in questo 30, 60 e 100 che cosa è importante? Che quel 30 è la tua pienezza. Che quel 60 è la tua pienezza, che quel 100 è la tua pienezza, è la tua totalità. Tutto quello che puoi. Ecco allora, e la parabola è un invito ancora stamattina a ritornare a questa bellezza, no? La bellezza di chi ascolta, di chi non teme la radicalizzazione di questa parola, anzi, la desidera. E la desidera perché sa che è parola di Dio. Ed essendo parola di Dio, è parola che merita risposta, obbedienza, e la consegna. Proprio perché anche la nostra vita possa essere quel frutto che il Signore attende, non tanto per quello che abbiamo fatto, ma per come abbiamo vissuto. Se abbiamo sempre vissuto con questa totalità, cioè comunque sia. In qualsiasi situazione io voglio essere obbediente solo alla sua parola. E questa è la totalità. Che tutto deve essere fatto in obbedienza esclusiva alla sua parola. Secondo le tue possibilità, ovvio. Chi 30, chi 60, chi 100. Ma il Signore non sta a vedere se è 30, se è 60, se è 100. Sta a vedere se quel 30 è proprio tutto quello che tu hai. È tutta la tua totalità. Ecco allora anche stamattina dovremmo chiedere al Signore che ci aiuti proprio a capire questo. Del resto, vi ricordate San Paolo con quanta lucidità aveva riassunto questa azione diabolica, no? Quando dice: c'è in me una forza che mi fa compiere quello che io non voglio. Aveva capito perfettamente. E quella forza lì cosa vuol far fare? E vuole staccarlo dall'obbedienza a Gesù. E Paolo questo lo avverte. C'è una forza che mi fa fare quello che io non voglio, che mi vuole far fare quello che io non voglio. E allora la risposta è proprio questa. Tu stai sempre in obbedienza alla parola. Infatti la risposta che Gesù gli dà qual è? Ti basta la mia grazia. Cioè, se tu mi ubbidirai, se confiderai nella mia parola, se terrai forte l'obbedienza alla mia parola, allora non succederà niente, questa forza non ti dominerà. Ti basta la mia grazia. Fidati, abbandonati e io porterò frutto nella tua vita. Ecco allora anche stamattina chiediamo proprio al Signore che ci dia questa capacità di ascoltare, sì, ma quando lo ascoltiamo questa parola, che questa parola possa davvero diventare una parola che guida la nostra vita, si possa radicare dentro di noi. Perché tutto il nostro agire sia in obbedienza a questa parola, è il terreno buono. Allora, proprio perché vogliamo questo, ancora una volta, diciamo al Signore che vogliamo essere guidati solamente dalla Sua parola e glielo diciamo con la preghiera numero 3.